test per la trasmissione del 10 dicembre 2012, Teatro in Scatola Web Radio. Di che cosa parliamo oggi? Parliamo con il nostro ospite, Luca Miti. In studio Francesco Cuoghi e Lorenzo Ciccarelli. Parleremo di Fluxus, parleremo di Fluxus in Italia. Parleremo di Giuseppe Chiari e Giovanna Sandri. Di una composizione che Chiari ha scritto per Giovanna Sandri, l'esecuzione di Luca Miti. Ma non solo. Parleremo di N.E.D., musica estemporanea dei lavori di Luca Miti. E poi ancora di Philip Körner, dei testi di Körner per la mostra Fluxus per Villa Croce di Genova, 2002, delle performance di Roma, Parco della Musica, della mostra curata da Achille Bonito Oliva. Test per la trasmissione del 10 dicembre.
Buongiorno, siamo al Teatro in Scatola di Roma. Oggi è il 10 di dicembre, come al solito iniziamo lunedì dalle 10 alle 11 il nostro incontro sulla musica contemporanea, Today's Music è il nostro titolo. Abbiamo qui con noi Lorenzo Ciccarelli, responsabile del Teatro in Scatola. Ospite della mattinata è Luca Miti. Allora, Lorenzo, sta andando in onda uno spettacolo al teatro, ce ne vuoi parlare?
Sì, grazie. Allora, grazie Francesco per questo progetto di Today Music. E dunque, io faccio solo come al solito due premesse, che siamo qua nell'ingresso dell'associazione culturale, perché nello spazio della Sala Scatola stiamo preparando uno spettacolo, in questo caso uno spettacolo di Giuliano Vasilicò, il regista in scena, e che è in scena fino al 16 dicembre, e quindi insomma io penso che sia una da non perdere. E il biglietto è di euro 10, la tessera socio annuale di 2 euro, e ecco, io non ti voglio però rubare tempo prezioso per la trasmissione, ti do molto volentieri.
Bene, molto bene. E innanzitutto, Luca Miti, dobbiamo assolutamente, ecco, dire due parole e un curriculum che abbiamo da Wikipedia. Luca Miti studia pianoforte jazz, tecniche vocali e flauto a becco barocco. Dal 1980 lavora come compositore e musicista di musica contemporanea. Il suo lavoro di matrice avanguardistica è incentrato sulla ricerca sulla profondità del suono e oscilla fra attitudini fluxus e neodada. Ha collaborato fra gli altri con artisti come Albert Mayer, Francesco Michi, Alvin Carran, Mauro Orselli, Michiko Hirayama, Elisa Ridolfi e Paolo Bragaglia. Il suo repertorio è composto da brani di difficile reperibilità. Negli ultimi anni si è dedicato a opere di Tom Johnson e Pauline Oliveros. Questo per cominciare a entrare nel tuo mondo.
Ma un curriculum assolutamente zoppo questo, perché mancano tantissime cose, alcune cose non sono vere. Addirittura trovo Elisa Ridolfi, che è una cantante di fado, ho partecipato a un disco di fado, ma sono esperienze assolutamente marginali. Elisa mi scuserà per questo, ma insomma, è stata un'esperienza d'una volta e mai più.
Come in altre occasioni con altri compositori si partiva, ecco, dagli ultimi lavori, appunto Today's News. Però con te non è possibile. Perché? Perché Fluxus si sa che ha sempre osteggiato ogni sorta di catalogazione, quindi ogni sorta di ordinamento, diciamo, no? Quindi il discorso è assolutamente aperto, anche se Fluxus potrebbe essere un primo approccio. Primo, perché noi ci conosciamo da molti anni, ma il punto di incontro
è colpa di Fluxus.
Fluxus, perché mi sembra di ritrovarlo, ecco, in alcune tue composizioni. E Fluxus perché comunque anche le ultime manifestazioni che abbiamo avuto qui a Roma, come ad esempio nel 2010 il Parco della Musica, tutta una serie di incontri su Fluxus, alla Biennale di Venezia c'è stato un rincontro su Fluxus, ricordo anche un'interessante mostra che è stata fatta a Genova, di cui ecco faremo un estratto con con Philip Körner si parlava di flusso.
Ma sai, io ho conosciuto personalmente Philip Körner a Monaco di Baviera qualche anno fa, e vorrei risponderti citandolo una frase sua testuale. Perché? Perché fluxus? Insomma, Philip è molto ironico nei confronti di fluxus, che secondo me ultimamente, appunto, Temiciti, la mostra, la biennale, la mostra curata da Bonito Oliva, l'auditorium, se non sbaglio. E non so se Maciunas sarebbe rimasto così contento di come sta andando fluxus oggi. Insomma, non vorrei parlare di moda, ma insomma siamo molto vicini a questo. Fluxus per me, se parliamo della mia biografia, allora è stato quello che è stato Cage o quello che è stato Duke Ellington. Mille radici disordinate, appunto, mille rivoli che poi sono confluiti in un linguaggio che immodestamente ritengo abbastanza originale. Originale nella misura in cui è dettato, e parlo degli ultimi lavori, è dettato da un vissuto che è fortemente presente in quello che faccio. E in questo modo si prescinde da un linguaggio specifico. Io faccio la battuta quando mi chiedono che strumento suoni, in realtà io suono il pianoforte, ma cosa suoni? Quello che mi serve per quel progetto. Se mi serve un flauto dolce o se mi serve un registratore a cassette portatile, me lo compro, me lo studio e uso quello. Allora non è tanto un discorso di specificità di linguaggio, quindi né fluxus né post-cagianesimo, chiamiamolo come vogliamo, ma di strumentario. Anziché uno Stradivari utilizzo un tipo di linguaggio utile o funzionale a quel determinato progetto, ripeto, e questo è il punto centrale della faccenda, legato al vissuto. Se non c'è legame col vissuto, secondo me non c'è non ha senso nessuna forma espressiva.
Possiamo inserire questo primo approccio con Sufluxus un altro artista che ha diciamo intorno Fluxus, con Fluxus, che è Giuseppe Chiari, e vorrei qui ricordare anche un lavoro che tu hai fatto, primo insomma storico con Giuseppe Chiari eccetera, poi anche una cosa contingente, e se riusciamo anche a fare questo brevissimo ascolto sulla dedica che Giuseppe Chiari ha fatto a una poetessa scomparsa romana un po' di tempo fa. È stato fatto il macro, Giovanna Sale, ti ricordi un po' come era nato questo pezzo? Ci danno un'idea di Luca Miti come interprete, come medium tra
soprattutto come medium
come medium con Giuseppe Chiari, e come coordinatore poi all'interno di un progetto dedicato a Giuseppe.
No, ma soprattutto ci danno un quadro del Chiari compositore o non compositore, se vogliamo, del Chiari fluxus o non fluxus. Fu invitato Chiari, che delegò me, così come era suo uso, quando lui non voleva andare da qualche parte, chiamava me, ci vai te? Dico, ma sì, va bene, come vice Chiari, diciamo. E era una serata dedicata a Giovanna Sandri, che lui aveva conosciuto, si erano scritti e quant'altro, insomma non so esattamente che rapporti intercorressero tra loro, se non che bisognava presentare una composizione di Chiari, e lui ne compose un pezzo per Giovanna Sandri. Ma come lo compose? E tutto si svolse durante una breve telefonata tra me e lui, cioè tra Roma e Firenze. Lui mi diede alcune indicazioni, tre indicazioni per l'esattezza, da cui il titolo Tre pezzi per Giovanna Sandri. E queste tre indicazioni, tre brevissime azioni, poi le ascolteremo, suppongo, tre brevissime azioni da svolgere, tre piccolissime performance, Dico, e come, chi se le ricorda me le appunto. In sostanza lui mi ha dettato queste tre azioni che io ho appuntato su un pezzettino di carta al telefono, e quella è diventata la partitura di questo pezzo, quindi partitura inesistente, perché un pezzo composto da Chiari ma scritto da me, partitura non esistente, improvvisata al telefono, quasi per gioco, insomma. Qui ci sarebbe anche un altro aneddoto, insomma, in seguito si scatenò un putiferio per il possesso di quella partitura che in realtà non esisteva, tant'è che quella partitura, non partitura, cioè il mio pezzettino di carta, fu pubblicato su una rivista di fianco a un mio saggio in cui dimostravo che non esisteva quella stessa partitura che era pubblicata al fianco del saggio. Quindi è tutto un gioco con Chiari, sì, ma lo stesso atteggiamento di Chiari su Fluxus è stato un gioco. Lui ha partecipato a Fluxus, è vero, ma insomma negli ultimi anni, quando ci incontravamo a Firenze, ci scherzava sopra e diceva anche cose irriverenti nei confronti dei vari corner, la Monte Young e via dicendo.
Vorrei far mandare, ecco, questa esecuzione che ho recuperato, ecco, nel mio archivio, sperando che qui il sistema mi assista.
Giuseppe Chiari ha composto tre pezzi musicali, si intitolano così, dedicati a Giovanna Sandri. Per questa occasione, tra l'altro, vengono eseguiti qui, come si usa dire, in prima esecuzione assoluta. Io vorrei dire solo due parole. Io non ho conosciuto Giovanna Sandri. Chiari ha conosciuto Giovanna Sandri. E la relazione tra i due e questi lavori, Giuseppe Chiari me l'ha indicata, in quanto esecutore. Io chiedo all'autore il modo migliore di interpretare una musica. L'ha identificata nell'umanità del gesto. Io non so se siamo in presenza di quelli, come diceva Tonna Raini, dei proto qualcosa, proto gesti, proto segni. Non so in campo musicale come potremmo identificarli o chiamarli. Sicuramente siamo di fronte a dei gesti musicali, direi, se non estremi, iniziali o iniziatici. Conosco Chiari, anche se non conosco Sandri, e so che le sue musiche, per quanto sembrino semplicissime, almeno personalmente lo trovo il compositore più difficile da eseguire di quelli che, quei pochi che, dei quali si vuole musica. Annuncerò i brani uno per uno, di volta in volta. Pezzo per foglio. Pezzo per acqua. Pezzo per moneta.
Hai risentito una vecchia registrazione?
Eh sì, la prima assoluta, come l'ho chiamata. Ancora l'ho eseguita altre volte, la eseguo allo stesso modo, secondo le indicazioni di Giuseppe. È un pezzo che mi porto dietro, semplice da eseguire, date le disposizioni di Chiari definitive allora per telefono. Altri suoi pezzi, come dicevo prima, sono più difficili da eseguire, anche perché lui cambiava idea spesso. Un giorno mi diceva: fai quello che ti pare su un determinato pezzo, la settimana dopo: no, ma cosa hai fatto? Hai sbagliato tutto. Per cui, ripeto, Chiari è un compositore scivoloso, difficile, però talmente, in un certo senso, fuori dagli schemi da essere assolutamente uno dei più interessanti sulla scena dello scorso secolo, diciamo, del Novecento. musiche brutte, assolutamente, a parte qualcuna che quando è bella è perché è fraintesa, musiche brutte, ma direi dense di significato, assolutamente non accademiche. Lui aveva qualche segreto paraseriale compositivo che una volta mi ha rivelato, ma deve rimanere un segreto. E questo è chiaro, ma ancora una volta è il rapporto personale che esce, diciamo, prepotentemente da questa attività, da questa mia attività compositiva, nel senso che, ma pensavo a un disco che ho fatto qualche anno fa con Hans di Gianni Antognozzi, che è stato ospite della trasmissione.
Ecco, ma infatti...
No, pensavo, scusami, pensavo a un disco di solo piano, un disco classico che ho fatto, Just Before Dawn, ma la metà del disco sono pezzi anche accademici, c'è un pezzo di Kurtag, cioè Terry Riley, Tom Johnson... L'altra metà del disco sono solo pezzi di amici, e comunque io ho, a parte Kurtag, che però dura 30 secondi quel brano, ho avuto un rapporto personale con tutti questi compositori che seguo. Ripeto, la seconda metà addirittura amici, c'è Enrico Piva che è scomparso, di cui faccio due versioni di un brano, che è un disco alla sua memoria. E come dicevo all'inizio, è il vissuto, il personale, che è centrale, è diventato centrale da un certo punto in poi della mia attività, abbandonando ricerche sul linguaggio, anche se poi rientrano dalla finestra, perché nel momento in cui devi esprimere qualcosa devi utilizzare un certo linguaggio, e allora te lo andrai a cercare da qualche parte. Certo, nessuno studio, non c'è nessuna scuola di Vienna qui. Se vogliamo è ancora più disordinato dei miei inizi quello che faccio adesso.
Ecco Luca, io direi di passare a un ascolto che si può inserire in questa, diciamo, in quest'area fluxus, o comunque piccola, ristretta, allargata, come vogliamo, perché poi vorremmo introdurre anche un'altra persona di cui abbiamo già parlato, di Philip Körner. Cosa possiamo mandare?
Se vuoi un brano breve, metti Preludio.
Ecco, il brano è finito.
Il brano Preludio in realtà è solo quella nota di pianoforte, una nota qualsiasi centrale di pianoforte, recita la partitura, è un brano mio di qualche anno fa. E perché Preludio? Preludio perché, vabbè, ti metti seduto al pianoforte e metterai un suono a un certo punto. Ecco, questo è molto linguistico, questo brano, nel senso che ti siedi al pianoforte e metti il primo suono, la prima nota, sarà probabilmente appunto quella nota centrale, una qualsiasi di pianoforte, e la bellezza del primo suono, il suono originario, se vogliamo. E io ho sempre avuto una sensazione particolare al primo suono di pianoforte, all'inizio, alla fine, insomma, la prima volta in quella giornata che mi metto seduto al pianoforte. Ecco, brano linguistico, diciamo, perché è forse tra l'altro uno degli ultimi brani in cui studio un po' l'approccio allo strumento tradizionale. Una delle ultime volte in cui mi sono dedicato allo strumentario tradizionale, l'ho chiamato, come dicevo prima, lo strumento è un altro, insomma, è quello che può essere funzionale a un determinato progetto, e può essere qualsiasi strumento. Se poi sia un pezzo fluxus o no, ecco, parlavamo di fluxus, allora parliamo pure di cage, in realtà parliamo di libertà in fondo. Un mio amico chitarrista diceva, dopo Cage siamo tutti un po' cageani, Ma adesso non so se è tutto merito di Cage, tutto merito di Fluxus, tutto merito di chissà chi, quanti altri, insomma, allora è merito anche di Schoenberg o di Josquin des Prez. In realtà è questa libertà assoluta di espressione e di strumentario che è importante, secondo me. Bene. Io non credo di muovermi nei canali di Fluxus o nei canali cageani. Sicuramente devo tantissimo a questi signori perché mi hanno insegnato quella libertà.
Ecco, io appunto anche per tornare un po' su questi aspetti della appunto sempre dell'approfondimento, noi abbiamo una farei sentire ecco una breve introduzione che Philip Körner fa sul silenzio, no? Perché il silenzio sappiamo perfettamente quanto sia stato importante per John Cage e quanto abbia poi sul silenzio inserisce tante dinamiche e tante riflessioni, e vorrei fare sentire ecco questa breve riflessione di Philip Körner.
Qual è il significato del silenzio per Philip Körner?
Significato? Silenzio. Sono due cose diverse e forse anche contraddittorie, perché significato implica pensiero e pensiero è già rumore nella mente. Allora, se devo parlare di silenzio o qualsiasi cosa, devo iniziare dal silenzio della mente, il silenzio dentro di me che è senza parola. La musica è essenzialmente la negazione del silenzio. È la negazione dell'idea del silenzio, perché comprende suoni e l'idea stessa del suono. Questo è il rumore. Come ha detto Cage stesso, il silenzio non esiste. La sua opera è è stato fatto per farli sentire i rumori ambientali, che in un certo senso è il contrario del silenzio, ascoltare i rumori. Io ho provato fare qualcosa che proprio ascolta silenzio, che sappiamo che non esiste, in senso che, e torniamo all'idea dell'idea di silenzio, che qualcosa è silenzioso quando non c'è coscienza del suono. E questo non vuol dire incosciente come dormire, ma vuol dire che di fissare l'attenzione dove non c'è suono. In certo senso questo diviene, diciamo, meditazione. L'idea del silenzio, che è silenzio mentale, e di fermare questa chiacchierata interna, non ha senso se non risulta la sua sospensione. È inutile di pensare al silenzio senza essere silenzio, silente. Allora, alla fine c'è la scienza, la negazione dell'idea di silenzio dal silenzio stesso.
E abbiamo sentito una riflessione di Philip Körner sul silenzio. Philip Körner, appunto, un appartenente storico di Fluxus, e che può anche in qualche modo inserirsi con questa non breve composizione, con questa essenza di composizione che tu ci hai fatto sentire. E ho ritenuto interessante comandare con questa dichiarazione appunto di Körner, un po' anche perché l'aspetto del silenzio in questo caso è stato indagato in modo differente da quello di John Cage. Ma perché guarda, poi spesso anche John Cage appunto può diventare un'icona su cui non si può inserire nessuna critica, insomma, invece mi sembra anche un modo.
Ma guarda, questa l'ho trovata interessantissima, questa interpretazione di Körner del silenzio, un po' schizofrenica, nel senso che da una parte è piuttosto zen, così come lui, dall'altra è anche un po' scientifica, insomma, quando dice che, ed è vero, credo, che il silenzio non esiste se non come concentrazione, insomma, sull'assenza di suono. Adesso ho semplificato molto. Ma io penso che in realtà non esista sul serio il silenzio. Io diversi anni fa, insomma, non ricordo, avevo scritto 5 esercizi, piccole partiture verbali, no, ne leggo una.
Ecco, allora dobbiamo citare la
fonte. Ma la fonte,
oppure, no, oppure come vuoi.
Ma guarda, questo è un libro di testo del DAMS curato da Albert Meyer, Musica e suoni dell'ambiente, di qualche anno fa, dove partecipai con un saggio, 5 compiti con 12 pensierini e una modulazione, quindi c'è un po' di tutto, di musicalmente parlando.
Musicale.
Certo. Però i 5 compiti, i 5 esercizi, insomma, erano nati precedentemente. Il terzo recitava: recatevi nel piano grande di Castelluccio di Norcia e ascoltate. Quindi un'indicazione comportamentale. Castelluccio di Norcia, specialmente la notte, è uno dei posti più silenziosi che io conosca, quasi una camera anecoica se non c'è nessun cane che abbaia in lontananza. E più avanti lo definisco silenzio naturale di Castelluccio, ricco di echi, assordante nella sua presenza. Quindi c'è sempre una presenza anche nel silenzio, insomma. Ecco, sono un po' meno d'accordo con la parte zen della definizione di Körner, nel senso che il nulla non esiste, il silenzio non esiste, c'è sempre qualcosa, insomma. A Castelluccio i 2 suoni sentiti, ascoltati da Cage in camera anecoica, li ho sentiti anch'io, insomma, quello acuto generato dal sistema nervoso e quello basso generato dalla circolazione sanguigna, più qualche appunto qualche cane in lontananza, insomma. È assordante perché, vabbè, noi metropolitani non siamo più abituati a tanto silenzio, ma neanche quello è silenzio, ecco. E poi c'è il nostro essere, insomma, che ripeto, forse in qualche caso di qualche santone indù, insomma, è raggiungibile, ma non certamente nel mio caso. No, non sono in grado e non mi interessa neanche questo raggiungimento di questo stato di coscienza vicino al silenzio totale, a questa assenza, insomma. Un po' come, apro una parentesi che però è in realtà la conclusione di tutto questo discorso, ho avuto un paio di cucciolate di gatti di recente e quindi ero molto in difficoltà, sono molto in difficoltà con tutti questi gatti che mi girano per casa. Ne parlavo con una mia amica di Milano che mi diceva: qui devi scegliere, o diventi artista o diventi gattaro, non puoi fare tutte e due le cose. E però poi alla fine aggiungeva: ma forse l'arte può essere pure avere tutti questi gatti in giro per casa, o camminare, o bere, o pensare. Ecco.
Bene. Io ho anche una breve lettura di Philip Körner, però prima di questo vorrei continuare con qualche ascolto delle tue musiche e capire, ecco, cosa adesso possiamo ecco, sentire.
Ma a questo punto sentiamo l'ultimo lavoro che ho, l'ultimo pubblicato, insomma, che è forse stanotte.
Bene. Per quale organico?
L'organico è il silenzio, appunto. Allora io direi di lasciare i microfoni aperti perché ci parleremo sopra, in quanto non c'è quasi niente da ascoltare. Si tratta di una partitura verbale grafica una commissione, mi fu commissionata un'operetta da Alex Mendizabal nell'ambito di un festival di operette che si è tenuto l'altro anno a Roma. Io all'inizio mi sono rifiutato, insomma, perché l'operetta è un genere che detesto abbastanza. Poi, rovesciando come un pedalino il concetto di operetta e facendo assolutamente il contrario dell'operetta, ho trovato un linguaggio che mi era più consono. Ma soprattutto è successo qualcosa per cui l'operetta è diventato lo strumento utile a esprimere certe cose che stavo vivendo in quel momento. L'organico è, in realtà è due voci e un carillon, non c'è altro, c'è un minimo di apparato scenico, ma è un'operetta quasi completamente silenziosa.
Forse stanotte.
Ecco, forse stanotte, sottotitolo Operetta inutile, è il mio lavoro dove forse sono andato più vicino al silenzio, ma è un silenzio non solo linguistico, è un silenzio interiore, insomma, non c'è niente da vedere, non c'è niente da sentire, come scriveva Mauro Folci, dobbiamo aspettare 3 minuti per sentire una voce stanca che dice qualche cosa, ci aggrappiamo a un niente. Non succede nulla e è tutto molto noioso come nella vita reale. Ecco, probabilmente è questo il silenzio vero, cioè i tempi morti, che non sono silenzio assoluto come sentite. Succede sempre qualche cosa di assolutamente irrilevante. Sulla scena c'è un signore che fuma un sigaro, cincischia con un pezzo di carta, è addolorato per qualcosa, non sappiamo bene cosa gli è successo, poi lo va a trovare una persona più tardi e il discorso tra i due langue assolutamente, non sanno cosa dire. Che strumento suoni? Il pianoforte? Ecco, cosa suono lì? Ma qui è difficile addirittura la collocazione in disciplina, secondo me. Mi è stata commissionata un'operetta, però hanno detto che era una performance, però forse un pezzo musicale.
È impossibile parlarne.
È impossibile parlarne, appunto, come dice l'interprete dell'operetta.
C'è
cioè un grado zero, diciamo, che però è ancora lontanissimo dal silenzio, che probabilmente è raggiungibile solo asintoticamente.
Bene, io vorrei, prima di andare avanti nel nostro incontro, fare sentire una breve lettura automatica, sempre di Philip Körner, su Fluxus. e una lettura che ci consentirà appunto di approfondire il nostro argomento.
Questa è una lettura automatica. Sono Alice di Siri, Apple. Leggerò il testo di Philip Körner, compositore pioniere di Fluxus. La traduzione di questo testo è di Caterina Glauco. Il testo è contenuto in The Fluxus Constellation, Villa Croce di Genova, 2002. Ecco il testo. Se Fluxus è flusso, allora tutto è Fluxus, lo è Eraclito, e avanti fino a Vivaldi e Spike Jones. E cosa dire della Sinfonia della Caccia di Mozart Leopold, naturalmente con la muta di cani nell'ultimo movimento, l'ouverture con il coro, le campane di Mosca, una chiesa reale dei cannoni, e suoni dal vivo per entrambi. Come d'altra parte veniva presentata la canzone di primavera nella classe di educazione musicale della mia scuola elementare, con gli uccellini cinguettanti. Una decina d'anni fa, alla Biennale di Venezia, la mostra Ubi Fluxus Ibi Motus ha così allargato il club che praticamente chiunque avesse fatto qualcosa di interessante negli ultimi 30 anni poteva essere incluso. Tutto questo è notevole, ma forse è giunto il momento di operare qualche scelta. Lo preferirei dimenticare il dimenticabile, anche perché devo constatare che ci sono artisti, e non intendo fare alcun nome, che sono andati avanti grazie al pedigree costruito con simili partecipazioni. Non ho mai desiderato riscrivere la storia, e tantomeno la storia Fluxus, ma riconosco che talvolta mi sento un po' a disagio in una situazione nella quale circolano troppi errori. Questo, per esempio, necessita una correzione. Fluxus non è nato nel 1962, il nome gli è stato dato nel 1961, e non ha senso parlare di un presunto gruppo originale costituito da quei pochi a cui capito di essere Ovi e Sbaden nel 1962. Altri artisti stavano lavorando nella stessa direzione da anni, tutti quelli che conoscevano George Machunas all'epoca. Ciò significa vivere a New York in quello stesso periodo, essere direttamente informati da lui dei suoi piani, sentire il nome Fluxus proposto dalle sue labbra, e infine essere da lui reclutati per progetti specifici e scelti per ruoli specifici. Quelli che conobbi personalmente in quel periodo sono Y.O., George Brecht, Jackson Maclow, Yoko Ono, Bob Watts, Lamonte Young e naturalmente la mia prima famiglia Fluxus e Pre-Fluxus, Dick Higgins, Alison Knowles. E questo non fu dopo il festival di Wiesbaden, dove noi non andammo, ma il nostro lavoro sì. Ritengo quindi che queste credenziali siano più che sufficienti. E ancora, secondo la mia opinione non si può prendere in considerazione situazioni come il fluxismo, mi dispiace, Benny Black, per la semplice ragione che non c'è nessun comune denominatore tra quelli di noi impeccabilmente e indubitatamente etichettati con l'identità Fluxus e altri che hanno semplicemente partecipato a sue azioni. Questa sarebbe una distorsione alimentata dall'antico pensiero filosofico secondo il quale un fenomeno è definito da una sola delle sue caratteristiche, vedi l'uomo è un animale razionale appunto. Anche Dick Higgins, autore dello stimato 9 criteri, ha espresso i suoi dubbi in proposito. Possiamo forse definitivamente escludere, perché eliminarle è impossibile, le forme accademiche più reazionarie di neoqualcosa o di neoqualcos'altro, ma in definitiva non sono forse tali forme cattive di per sé, e vorrei anche sottolineare che non si può limitare Fluxus a una serie di geofetti e situazioni divertenti. Ancora un'osservazione, e tecniche Fluxus, anche per quanto si riferisce alle caratteristiche partiture di eventi o ad un'altra delle enlogmatiche e arbitrarie regole di Machunas, sono assolutamente identiche a quelle di altri artisti o di altri gruppi. Quale tipo di definizione abbiamo allora elaborato? Boulez ci dimostrò che è possibile essere allo stesso tempo innovatori accademici, totalmente, essenzialmente, disperatamente accademici. Allo stesso modo dobbiamo constatare che esiste, paradossalmente, una specie di conservatorismo Fluxus, da evitare con ogni mezzo. Io penso che ciò che unisce, pur nelle rispettive differenze, i lavori buoni degli anni 50 e 60 e anche i successivi, possa essere riassunto sotto l'etichetta azioni concetti, che esprime compiutamente la caratteristica espansione verso estremi fisici e intellettuali e che appartiene propriamente a Fluxus ed esso contribuisce, Vogliamo poter guardare, nel passato come nel futuro, il lunga N mondo in cui esista una collaborazione artistica senza frontiere artificiali, tutto il resto non è che utilitarismo e politica.
E questo testo di Philip Körner è molto denso, molto pieno di elementi, come la riflessione, ecco, ripresa di Boulez, che si può essere accademici e creativi, e appunto che il discorso dell'accademia, dell'anti-accademia può essere superato. E, insomma, ci sono, ecco, tanti concetti. Poi c'è il concetto anche molto importante di fluxus, creare un contorno di fluxus, che mi sembra anche un discorso attuale. Forse non tutto può essere fluxus, e anche definire fluxus non è necessariamente costruire intorno, ecco, dei paletti. Ma questo invece creerebbe un discorso ancora più approfondito, e che però adesso noi andiamo sempre nell'ambito, ecco, della tua attività, della tua creazione. Se vuoi aggiungere qualche cosa su questo testo, oppure andiamo avanti su altri percorsi che tu hai fatto.
Vabbè, entrambe le cose. Una parola su fluxus ancora. Forse non è così necessario definirlo. Ecco, allora questo è veramente fluxus. Per quanto riguarda i miei percorsi, ci sono almeno altri due piani, dei quali uno fa ancora parte di quelle mie radici disordinate di cui abbiamo parlato per più o meno per tutta la trasmissione, che sono gli studi sull'ambiente sonoro, che ho praticato anni addietro sulla scia, diciamo, di Murray Schafer, Albert May, Francesco Michi, ma per me in qualche modo tutti i maestri questi. Studi che recentemente, proprio per colpa, tra virgolette, di quella necessità di espressione del vissuto, ho in un certo senso abbandonato, o comunque sono rimasti ancora una volta come rivoli di rivoli strumentari, di strumentario, ecco. Mi piace parlare di strumentario perché appunto lo strumento non è solo la chitarra e il violino, ma è anche l'approccio che hai verso la materia sonora in questo caso, ma non necessariamente. L'altro ramo, e questo lo pratico attivamente tuttora, è quello dell'improvvisazione libera, che si sta ritorcendo un po' su se stessa dopo tanti anni di pratica. Io ho cominciato alla fine, ho sempre un po' praticato l'improvvisazione, ma più radicalmente dalla fine degli anni 90 con Mauro Orselli, un duo stabile, fino a confluire a un grosso nucleo di musicisti romani, esperienza iniziata con un CD, Coincidenza, un primo tentativo di mettere il punto sulla situazione dell'area improvvisativa romana, situazione che poi è confluita nell'esperienza NED. Adesso sto un po' correndo perché le cose successe in questi anni sono tante. NED è la nostra etichetta discografica, un'etichetta che in realtà è una situazione anche sociale di musicisti numerosissimi. Siamo arrivati con l'orchestra di Noè, l'orchestra di Ned, la Noè, nostra orchestra estemporanea, mi sembra un centinaio di musicisti, poi almeno la metà ce li siamo persi per strada naturalmente. Insomma, esperienza in cui si pratica l'improvvisazione totale. Dicevo, si sta ritorcendo su se stessa, nel senso che la scrittura sta rientrando dalla finestra anche in questo ambito. Evidentemente l'improvvisazione totale si esaurisce, ha una sua autonomia terminata la quale deve succedere qualcosa, bisogna ritornare a una struttura più, non dico riconoscibile, ma e non vorrei dire neanche più familiare, ma appoggiarsi a qualcos'altro, insomma. Evidentemente il progetto iniziale di Paolo Sinigaglia, che è l'organizzatore, l'ideatore di NED, che era quello di abbandonare la propria cultura e suonare come se non si conoscesse la musica, come se ci si ponesse per la prima volta davanti a un pianoforte o a uno strumento, no, non era un progetto praticabile, perché è impossibile. E qui guarda chi si riaffaccia, proprio Giuseppe Chiari, con un suo brano impossibile da suonare, solo con la volontà di sapere, una breve partitura verbale in cui il pianista deve suonare il pianoforte come se non l'avesse mai suonato. Io l'ho suonato quel brano in un'occasione, dopo la mia esecuzione c'erano dei bambini tra il pubblico che si sono messi a giocare col pianoforte e hanno suonato inconsapevolmente lo stesso brano sicuramente meglio di me. Ecco, allora è impossibile prescindere dalla propria cultura, evidentemente, musicale e non solo.
Bene, riprendiamo allora il discorso del soundscape, ne abbiamo già parlato, ecco, in altri incontri, e quindi tu hai fatto un percorso con Albert Mayer, che è stato in Italia un precursore, sei un rappresentante della FKL, e quindi insomma si è inserito, insomma, questa estetica con il tuo lavoro. Abbiamo qualche cosa che possiamo sentire in quest'ambito?
C'è un vecchio lavoro, La Provenienza, un lavoro non mio ma al quale ho partecipato, un lavoro di un amico polacco, Miroslav Rajkowski. Lui è stato qualche mese a Roma, ha fatto registrazioni sul campo e poi ha realizzato una soundscape composition con materiali romani, materiali anche miei al pianoforte, un concerto che facemmo allo ormai scomparso Folk Studio di Giancarlo Cesaroni, e secondo me è un acquerello di Roma veramente riuscito, quasi come i poemi sinfonici di Respighi, ecco, io lo paragono a quelli.
Bene, andiamo.
Execute you, right? This happens today, am I right? Well, happen in that time. Don't trust me, but when you go home, check in a good library what I'm telling you, all right?
Yeah.
di nuovo in studio. Abbiamo sentito una composizione di Luca Miti, l'area, diciamo, Soundscape. Bene, andiamo avanti. L'esperienza NED, no? L'esperienza NED molto importante, che ti coinvolge ancora, l'esperienza che fai a 360 gradi, riunendo musicisti, incontrando luoghi disparati, eccetera, e dove sì, no, c'è questa concezione dell'improvvisazione molto interessante.
Molto, sì, come dicevo prima, una concezione dell'improvvisazione molto estesa, molto radicale, molto impossibile, direi, perché appunto non prescindiamo mai da quello che abbiamo dentro, dalla nostra cultura, dai pattern che ci portiamo dietro, perché comunque un minimo di cultura musicale ce l'ha anche un musicista, dalle gag, come le chiamava Stockhausen. Improvvisazione comunque libera, radicale, con risvolti, chiamiamoli sociali per comodità e per brevità adesso, che indubbiamente influiscono sullo stile, sul linguaggio che si utilizza.
Ecco, bisogna, posso fare una sì, breve, certo, inserimento. Molti di questi musicisti provengono da aree completamente diverse, chi dal jazz, chi dalla musica contemporanea, dalla musica pop.
Sì, assolutamente. Eccetera,
no? Quindi non c'è una quello che si parlava anche la settimana scorsa della musica actuale, e qui assolutamente si trova in sintonia. Quindi sì, c'è una coesione di tutti, ecco, questi generi.
Sì, una coesione di tutti questi generi che confluiscono, dovrebbero confluire in una libertà espressiva, ripeto ancora una volta, praticamente irraggiungibile, solo teoricamente raggiungibile, che dà vita a un linguaggio che non è lontanissimo da quello dell'improvvisazione libera, di derivazione jazzistica o post-jazzistica, dalla free music europea. Con questa spezia in più, se vogliamo, che è quello della condivisione, della convivialità, che non è il bicchiere di vino bevuto insieme, ma è quello della... qui andiamo su...
Col sociale.
Su una difficoltà di descrivere la situazione, insomma... Mi viene in mente ancora una volta ritorna Mauro Folci. Dice, chi è Mauro Folci? Un artista fondamentalmente visivo con cui ho collaborato e collaboro, sicuramente non un musicista, ma ci siamo incontrati su quel campo, sullo specifico musicale, diverse volte. Diciamo un artista concettuale, non so, insomma, certo le sculture di Folci sono difficili da acquistare. Lui ha praticamente murato una galleria una volta con un pezzo del muro fatto di pezzi di jeep e di camion militari americani, che è quello che forma il muro al confine tra Messico e Stati Uniti, se non sbaglio. E qui chiaramente sculture assolutamente ideali, concettuali, non commerciabili. Ah, la frase di Mauro Folci era riferita a me, dice, ma se te parli con Luca della sua attività, lui ti risponde, ma non so, siamo amici. Ecco, siamo amici, cioè cos'è? Come diceva quella mia amica, ma camminare, respirare e avere gatti è arte pure quella, insomma, ecco, siamo lì.
Ecco, mi sembra, diciamo, una strada molto chiara, interessante.
Guarda, Ned scrive, che poi non riveliamo chi è questo Ned. Nessuna convenzione nella nostra musica, quindi, ma la profonda convinzione di essere su una buona strada, forse l'unica, della quale non vedremo mai la fine. Questo non è Ned, ma è il precursore di Ned, è coincidenza, organizzato, gestito da Michele Di Francesco, alias Zufal 3177, tanti anni fa, la prima volta che ci siamo ritrovati in tanti musicisti romani a fare quel punto della situazione che ancora va avanti oggi con Ned.
Avremo altre occasioni anche per parlare di Ned, di fare altri ascolti. Ned è anche un'etichetta molto attiva, ha già prodotto vari lavori. E io ringrazio Luca Miti per questo incontro.
Come si dice, grazie a te per lo spazio.
A Lorenzo Ciccarelli del Teatro in Scatola, e ci aggiorniamo il prossimo lunedì. Arrivederci.